Allora, scusatemi per il ritardo. Avete ragione, non si fa tardi, però succede. Allora, il tema della serata sono appunto i Vangeli apocrifi. Noi abbiamo concluso con l'introduzione sull'Antico Testamento, abbiamo visto un po' di testi dell'Antico Testamento, in particolare ci siamo soffermati sulla letteratura enochica, no? Abbiamo dedicato un po' più di tempo alla letteratura apocalittica, in particolare alla letteratura enochica, per l'influsso che tale letteratura avrà poi sulla composizione del Nuovo Testamento, no? E quindi questo era un aspetto importante. Abbiamo parlato del canone, abbiamo specificato quali erano i criteri per la fissazione del canone stesso, quindi ci siamo abbondantemente addentrati nella questione apocrifa per l'Antico Testamento. Questa sera cominciamo con una riflessione appunto sul Nuovo Testamento, tenendo presente quello che ci siamo detti più volte, che non sussiste uno spazio intermedio, un gap tra la produzione letteraria veterotestamentaria e il Nuovo Testamento. Cioè, uno degli errori tipici nella considerazione della scrittura e nella suddivisione della scrittura tra Antico e Nuovo Testamento è quello di vedere tra Antico e Nuovo Testamento quasi un vuoto che immediatamente poi si proietta all'interno di un'assoluta novità, cioè quella del Nuovo Testamento. Quindi come se dalla letteratura veterotestamentaria al Nuovo Testamento vi fosse un salto sostanziale per quello che riguarda la teologia, per quello che riguarda le tematiche, per quello che riguarda l'approccio a Dio stesso. Questa realtà non è esattamente così. Cioè noi abbiamo tutta una letteratura intertestamentaria, che era quello lo scopo dell'analisi che abbiamo fatto, che ci prepara al Nuovo Testamento e che non ci proietta ex abrupto, in maniera del tutto improvvisa nella letteratura neotestamentaria. Per quanto riguarda la fissazione del canone neotestamentario, noi abbiamo visto la fissazione del canone dell'Antico Testamento. Se ricordate, i criteri erano innanzitutto il criterio linguistico: un testo per essere sacro deve essere in lingua ebraica, poi c'era il criterio storico e poi avevamo il criterio teonomastico, cioè un libro sacro deve contenere il nome di Dio. Dei criteri che vengono fissati come criteri statici, grosso modo, per la fissazione di quelli che saranno poi i 39 libri canonici del canone ebraico dell'Antico Testamento. Per quanto invece riguarda l'approccio cristiano, la questione cambia radicalmente, perché la differenza sostanziale tra la fissazione del canone dell'Antico Testamento e la fissazione del canone del Nuovo Testamento è Gesù Cristo stesso. L'incarnazione è quel passaggio necessario e fondamentale che cambia radicalmente le motivazioni per la scelta dei criteri per i quali si stabilisce la canonicità o meno di un testo sacro. Questo che cosa significa? Con l'incarnazione viene meno sostanzialmente il primo criterio, il criterio linguistico. Allora, quel criterio che per gli ebrei era un criterio fondamentale per stabilire il canone, con l'incarnazione cade, decade. Perché? Nel IX secolo, Papa Giovanni VIII scrive un'enciclica che si chiama Industrie Sue. E in questa enciclica, perché facciamo un salto al IX secolo? Adesso vi spiego. Perché nel IX secolo si pone all'interno della Chiesa un problema abbastanza serio, la questione della traduzione dei testi sacri e della liturgia nelle lingue slave dei popoli orientali. Quindi si trovano Cirillo e Metodio davanti alla necessità di tradurre i testi in un'altra lingua. E lì viene fuori proprio questo aspetto che caratterizza il cristianesimo. Dice Papa Giovanni VIII che poiché il Verbo prese una lingua, non intendendo come lingua il sistema linguistico, ma intendendo proprio la lingua di carne, poiché il Verbo prese una lingua di carne, il Verbo potenzialmente, il Verbo incarnato, avrebbe potuto parlare tutte le lingue dell'umanità, per cui non erano più sacre le lingue, ma diventava sacra la lingua dell'uomo. E a partire da questo presupposto fu concessa alle chiese orientali la traduzione dei testi nelle loro lingue. La concessione fu data da Roma, perché Costantinopoli invece negò la concessione della traduzione nelle lingue slave. Roma invece acconsentì. Questo è un aspetto paradossale, perché poi Roma nel Concilio di Trento si ritirerà rispetto a questo aspetto, fissando la lingua latina come lingua ufficiale anche per il canone biblico. In realtà questo provvedimento di Trento in qualche modo andrà a contraddire proprio quella che era la posizione della Chiesa anche nel corso di tutto il Medioevo. Non esistono le lingue sacre, sacra è la lingua dell'uomo, intesa proprio come la carne dell'uomo, la sua lingua come il suo apparato fonatorio. Avendo il Cristo un apparato fonatorio completo, Gesù Cristo avrebbe potenzialmente potuto imparare e pronunciare e parlare tutte le lingue dell'umanità. Per cui non esistono lingue sacre, perché dopo che Dio si è incarnato, ogni lingua acquisisce sacralità. Perché cade il canone linguistico? È perché il Nuovo Testamento non è in lingua ebraica, evidentemente. Il canone linguistico cade, la sacralità non è più data dalla lingua. Allora, non è che l'ebraico abbia perso il suo valore nella storia, chiaramente, della Chiesa, cioè permane un legame storico, no? Con le lingue storiche dell'Antico Testamento, ma non c'è più il concetto di sacralità legato ad un sistema linguistico particolare, questo decade. Perché si adotta il greco? Lo abbiamo detto per il Nuovo Testamento. Il greco è la lingua sacra, no, non è la lingua sacra, il greco del Nuovo Testamento è motivato dal fatto che la produzione letteraria a cavallo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo è solo in lingua greca. Non lo scelgono gli apostoli perché sia la lingua più diffusa del bacino del Mediterraneo, e proprio perché nel bacino del Mediterraneo, chiaramente esclusa la zona dell'Italia e la zona più occidentale, la lingua letteraria diventerà il greco. L'ebraico e l'aramaico non saranno più lingue letterarie, quindi in quel tempo gli apostoli non avrebbero potuto scegliere di fatti un'altra lingua se non il greco. Questo fa decadere tante posizioni rispetto a quello che è un eventuale Nuovo Testamento in aramaico e in ebraico che poi è stato tradotto in greco. Allora, è vero che il Nuovo Testamento ha tante influenze aramaizzanti, quindi c'è un poco d'aramaico sullo sfondo, ma questo è inevitabile nel momento in cui chi scrive è di lingua primaria non greca, quindi evidentemente le influenze letterarie sono più circostanziate, più causate dal fatto della lingua primaria dell'autore, piuttosto che dal fatto che ci fosse una traduzione originaria, o meglio, un originale in lingua aramaica o ebraica. Gesù Cristo non parlava all'ebraico, parlava una forma dialettale dell'aramaico, ne restano alcune testimonianze a partire da quelle poche paroline che abbiamo nel greco del Nuovo Testamento che ci fanno capire che ci fosse proprio questa variante particolare. Quindi il primo criterio, il criterio linguistico, decade. Questo fatto che il criterio linguistico decada apre un mondo intero. Perché? Perché fin quando la lingua restava in qualche modo un margine e restava un limite chiaro, per cui tu dici: questo in che lingua è in ebraico, è sacro. Questo in che lingua è in greco, sì, ma è un testo importante, parla della storia degli ebrei, tipo i Maccabei, no? I libri dei Maccabei sono testi importanti, parlano della nostra storia, dell'affrancamento degli ebrei dal potere politico di Roma, cioè varie cose, dal potere politico della Siria e quindi di Roma, quindi erano dei testi fondamentali. No, sono in greco. Il criterio linguistico era chiaro e perentorio. I libri dei Maccabei non vengono introdotti nel canone ebraico. Per i cristiani la questione non è più così semplice, perché il criterio linguistico viene a cadere. E poi, sempre alla luce dell'incarnazione, cade pure il secondo criterio, quello che è il criterio storico. E per gli ebrei la storia sacra si era conclusa nel 538 a.C., cioè con la liberazione degli ebrei da Babilonia. Nel momento in cui l'incarnazione avviene nel primo secolo, a cavallo tra primo secolo avanti Cristo e primo secolo dopo Cristo, evidentemente la linea della storia si deve necessariamente spostare. Questo spostamento della linea storica implica l'inclusione di altri testi che sono evidentemente andati a formarsi, non solo del Nuovo Testamento, ma anche altri testi dell'Antico Testamento, che si sono formati in questo periodo storico che prima invece era stato completamente escluso dal canone ebraico. Quindi lingua sacra era l'ebraico, no, il verbo si è incarnato, la lingua sacra non è più l'ebraico, tutte le lingue dell'uomo sono sacre. Criterio storico, la storia sacra va dalla creazione del mondo al 538 avanti Cristo. No, Gesù Cristo si è incarnato a cavallo tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, quindi ciò significa che la storia sacra deve essere spostata di 6 secoli più avanti. Terzo criterio, il criterio del nome di Dio. Eppure questo criterio deve decadere per forza, perché non essendo più l'ebraico lingua sacra, ovviamente il nome di Dio non può più essere contenuto all'interno dei testi sacri. Perché quando parliamo del nome di Dio, non parliamo del nome di Dio in traduzione, parliamo del tetragramma, cioè un libro è sacro se contiene in ebraico il tetragramma. Quindi per i cristiani, con il cristianesimo, tutti e tre i criteri del canone ebraico sono assolutamente non validi, non solo per il Nuovo Testamento chiaramente, ma anche per l'Antico Testamento questi criteri non sono più descrittivi. Allora, per i cristiani il riferimento del canone è Gesù Cristo e la comunità apostolica. Tutto il riferimento ogni testo che sia canonico, che sia ispirato, deve avere come centralità e riferimento assoluto non più la lingua, non più la storia, non più un nome divino, ma Gesù Cristo e coloro ai quali Gesù Cristo consegna il suo messaggio. Perché il Verbo incarnato diventa il punto centrale, il riferimento assoluto, il senso stesso della rivelazione. Perché questo è il problema per i cristiani. Per gli ebrei la rivelazione, cioè Dio che si fa conoscere all'uomo, ha avuto il suo massimo compimento sul Sinai. Mosè non incontra Dio, lo vede e non lo vede, ma in realtà poi non lo vede, no? Ricordate tutta la scena per cui Mosè, Dio, dice non mi puoi vedere faccia a faccia perché altrimenti morirai, eccetera. Ma secondo la tradizione ebraica la rivelazione è avvenuta tutta quanta sul Sinai. Cioè Dio ha dettato a Mosè parola per parola la Torah, quindi i primi 5 libri della Bibbia. Tutto il resto, cioè i profeti, gli scritti, la Mishnah, il Talmud, tutta la tradizione ebraica, Dio la rivelò a Mosè oralmente, ma non per iscritto. A metterla per iscritto saranno coloro che seguiranno dopo Mosè. Però qual è il concetto di ispirazione nell'ebraismo? L'ispirazione è sotto dettatura istantanea, avvenuta tutta sul Sinai. Quindi questo aspetto è un aspetto che incarna in senso pieno il concetto stesso dell'ispirazione. Con gli ebrei non si discute, cioè la paternità mosaica del Pentateuco è fuori discussione. Mosè ha scritto di mano sua il Pentateuco, non solo gli è stato rivelato, ma l'ha messo per iscritto e ciò che Mosè ha scritto è rivelato lettera per lettera. Per questo il canone è il concetto della lingua sacra, perché se è dettato lettera per lettera, evidentemente non lo puoi leggere in traduzione. È impossibile leggere in traduzione, difatti se è in traduzione non è Torah. Stessa cosa, la troviamo la stessa dinamica in un'altra popolazione semitica, cioè le popolazioni arabe, discendenti dei Nabatei, i quali dicono che il testo è ispirato lettera per lettera, parola per parola, l'ispirazione è avvenuta sotto dettatura Allah tramite un suo messo, l'arcangelo Gabriele, perché anche nell'Islam Maometto non può vedere Allah faccia a faccia, altrimenti muore. Allah tramite un messo detta parola per parola il Corano e Maometto mette per iscritto. Questo cosa significa? Che è ispirato parola per parola, quindi la lingua sacra per l'Islam qual è? L'arabo. Se non è in arabo non è Corano. Per i cristiani, difatti non è considerato neanche, lo si distribuisce a titolo gratuito, giusto per chi non conoscesse l'arabo in Italia, per esempio se ci sono i musulmani italiani che non hanno studiato bene l'arabo, possono affiancare, ma devono imparare subito a leggere l'arabo, perché è un aspetto fondamentale. Allora, questo aspetto è caratterizzante delle popolazioni semitiche. Noi abbiamo un concetto di ispirazione che differisce completamente. Per cui per noi la Bibbia non è ispirata parola per parola. E la rivelazione la rivelazione per i cristiani non è né nella tradizione né nella sacra scrittura. Guardate un po' il paradosso del cristianesimo. La rivelazione è Gesù Cristo. Cioè, la sacra scrittura e la tradizione sono fonti della rivelazione, ma la rivelazione è rivelazione personale ed è la persona di Gesù Cristo la rivelazione. Se noi ammettessimo che la rivelazione è la scrittura o la tradizione, ci saremmo fermando allo step precedente che precede l'incontro personale con Gesù Cristo, che è la fine della vita cristiana, il fine della vita del cristiano non è incontrare la Bibbia, è incontrare Gesù Cristo. E la scrittura diventa strumento eletto per questo incontro personale, ma non è il punto d'arrivo. La rivelazione è Gesù Cristo, la fonte della rivelazione è la scrittura, ma non è la scrittura la rivelazione è Cristo, è l'incontro personale con Gesù Cristo. A partire da questo presupposto, il cristianesimo ha una visione del testo sacro che è completamente diversa dalla visione di ogni altra cultura precedente, riferita proprio alle culture, alla cultura tradizionale di riferimento per il Nuovo Testamento, cioè all'ebraismo. Allora, Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo. Gesù Cristo si rivela come divina umanità, umanità divina, eccetera, umana divinità. Questa visione del Cristo che comporta una compromissione del divino con l'umano era una visione assolutamente fuori da ogni canone possibile, anche veterotestamentario. Cioè i profeti hanno profetizzato, ma ciò che Cristo è va ben oltre ogni tipo di profezia. Perché lì la questione è che Cristo è veramente Dio e veramente uomo. Perché questo è un presupposto fondamentale? Perché se Cristo è pienamente divino e pienamente umano, se Cristo è vero Dio e vero uomo, la Sacra Scrittura, quindi il testo sacro, che è fonte di questa rivelazione, deve essere ad immagine di Cristo e il riferimento del testo sacro è la persona di Gesù Cristo, non l'idea di una dettatura, quanto piuttosto la conformità, l'uguaglianza, la prossimità alla persona di Gesù Cristo. Cioè, se non è a forma di Cristo, non è sacro. Tutto ciò che è cristiano, se non è Cristo formato, non è di per sé sacro. La sacralità ha come riferimento Cristo. La bellezza è che questo aspetto estende la salvezza a tutta l'umanità. Perché se Dio si è fatto uomo, tutta l'umanità è immagine di Dio, perché nella divina umanità del Cristo ogni uomo è immagine piena, finalmente, di Dio. Non più secondo un canone stabilito da una singola cultura, ma secondo il mistero dell'incarnazione, per cui l'umanità intera entra a far parte geneticamente del mistero della salvezza, e non solo l'umanità, pure gli animali e le piante, e le pietre. Cioè in questa compromissione genetica noi non siamo più imparentati con Dio spiritualmente, la parentela con Dio diventa una questione, e la parentela di Dio con l'uomo, perché c'è reciprocità, diventa una questione biologica, genetica, per cui tutto l'universo è in Dio e Dio è in tutto l'universo, geneticamente, biologicamente. Il cristianesimo non ha più due livelli per l'ispirazione, un unico livello divino-umano, pienezza di divinità e pienezza di umanità del Cristo. Ma guardate un po', questo è la novità del cristianesimo. Il Dio incarnato è senza errore, nel senso che è senza peccato. Condivide con l'uomo tutto, fuorché il peccato. Si fece peccato, ma non peccò, è il presupposto fondamentale. Ora, se la Sacra Scrittura è di Cristo rivelazione, cioè la fonte per cui noi giungiamo a Cristo, anche la Sacra Scrittura, che è ad immagine di Cristo, deve essere senza peccato. E dunque leggi senza errore. Se no, non può essere rivelazione di Cristo. Ma qui viene la bellezza della novità del cristianesimo. È vero che Cristo è senza peccato, ma Gesù Cristo aveva tutti i limiti dell'umanità, con una differenza sostanziale tra limite e peccato. Allora, quali sono i limiti dell'umanità? Gesù è stato ferito ed è morto sulla croce realmente. La sua morte non è fittizia, la sua morte è reale. Quindi la divinità incarnata non è un Superman, ma diventa sostanzialmente dell'umanità, prende tutta la debolezza. Non prende il peccato perché il peccato di per sé è disumano, quindi il Cristo non lo prende, visto che tutto ciò che è disumano è peccato. Il Cristo prende dell'umanità tutto e di questa umanità in pienezza prende anche il limite. Limite storico, limite geografico, limite fisico, il limite in tutti i sensi. E l'idea, lo sapete qual è la più grande tristezza di questa storia? È che quando diciamo che Cristo è ai limiti dell'umanità, questa cosa ci suscita ancora scandalo dopo 2000 anni, che è assurdo perché c'è stato pure un concilio per dire questa cosa, nel concilio di Calcedonia, per fissare che diventa problematico dire che Cristo ha i limiti dell'umanità, perché dice no, Gesù non ha limite. E perché? Perché noi confondiamo il limite con il peccato e identifichiamo il limite con la colpa. Allora, il limite è legato, per esempio, alla ferita che tu porti nella tua vita. Il peccato sta in ciò che tu ci fai con una determinata ferita. Allora, se tu, ferito, per esempio, tradito nell'amicizia, no? Permetti a questa ferita che ti resta da un'amicizia tradita di diventare una chiusura ad ogni altra relazione perché sei stato tradito, allora la ferita diventa automaticamente occasione di peccato. La ferita c'è, è un limite, però magari io posso scegliere, essendo stato ferito, di aprirmi a coloro che hanno la stessa ferita e di consolare chi ha quella stessa ferita che io porto dentro la mia carne. Cioè, tutto sta nello scegliere se fare della ferita un'apertura o di farla cicatrizzare. E c'è Isacco di Ninive, padre della chiesa Sira, che dice una cosa: quando Cristo è risorto aveva le ferite aperte. Le ferite non sono fatte per chiudersi né per cicatrizzarsi, le ferite sono fatte per restare delle aperture, perché più si è aperti, più c'è possibilità che lo Spirito entri nella nostra vita. È sadico, non lo so se sia sadico, però l'idea è che la ferita rappresenta un'apertura. La ferita di per sé rappresenta un'apertura, la cicatrice rappresenta una chiusura, no? E questa dimensione diventa significativa. Perché dico queste cose? Se Cristo ha tutti i limiti dell'umanità, la Sacra Scrittura, che è ad immagine di Cristo, deve avere tutti i limiti dell'umanità, necessariamente. Se io dico che la Bibbia non ha limiti, sto dicendo che la Sacra Scrittura è superiore a Gesù Cristo, che è solo divina e non è umana, e che di Cristo non può essere rivelazione, perché se Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, ciò che di Cristo è rivelazione deve essere divino umano. E deve rispecchiare in pienezza la divina umanità di Cristo. Perché questo è importante? La Bibbia ha tutti i limiti dell'umanità. Limite linguistico, limite storico, geografico. Allora, usare la Bibbia come strumento unico, no, per accedere al mistero di Cristo significa praticamente prendere quei limiti, o meglio, negare alcuni limiti e dire questi limiti non sussistono. Per cui se io dico che la Bibbia non ha limiti, sto dicendo che i cinesi non esistono, perché nelle tavole dei popoli non sono contemplate le popolazioni orientali. Noè aveva 3 figli, Sem per le popolazioni semitiche, Yafet per le popolazioni giapetiche indoeuropee, siamo noi, e poi c'era Cam che diventa scuro per punizione, tra le altre cose, per punizione diventa scuro. Non aveva figli gialli. Noè non ha figli gialli e non ha figli con gli occhi a mandorla. Perché questo aspetto diventa significativo? È perché la scrittura è il limite geografico, le popolazioni semitiche di quel periodo non si sono relazionate evidentemente alle popolazioni estremo orientali, tantomeno agli aborigeni della Papua Nuova Guinea, quindi nella Bibbia non ci sarà il capostipite delle popolazioni indigene dell'Australia, dell'Oceania. Perché questo? Se la Sacra Scrittura è d'immagine di Cristo deve avere tutti i limiti nell'umanità ed essere perfetta nella sua divinità. Ciò che significa che Dio è creatore del cielo e della terra. Come ciò sia avvenuto? Ebbè, questo lo stabilirà la scienza nel corso della storia, di volta in volta, secondo nuove acquisizioni che partono dall'osservazione scientifica. Allora si parte dalla verità di fede, ma poi c'è il limite dell'umanità. Primo presupposto del limite umano, la lingua. La lingua. Le lingue degli uomini cambiano. Gli uomini non parlano più il greco biblico, il greco della scrittura, quindi se oggi non traducessimo la Bibbia nelle nostre lingue correnti non potremmo accedere al libro sacro. Quindi l'idea è che uno dei primi presupposti, Sacra Scrittura ispirata parola per parola, lettera per lettera, solo la Bibbia, tutto quello che dite voi, purché si ammetta il limite di questo testo, che è ispirato, quindi porta una verità che non cambia, ma tale verità è annunciata con le parole di uomini che cambiano e con le categorie degli uomini che cambiano. E tali categorie devono essere contestualizzate, perché se si parte poi da una lettura decontestualizzata del testo biblico, il testo senza un contesto è un pretesto, questo si può ripetere, è vecchia, dite la verità, il testo senza un contesto è un pretesto e questo presupposto diventa un presupposto, un riferimento fondamentale. Perché questa premessa è necessaria? Perché nella fissazione del canone dell'Antico e del Nuovo Testamento cristiano tutti questi presupposti vengono tenuti in considerazione. Per cui uno dei limiti dell'umanità, che è la lingua, viene sorpassato da altri criteri che sono criteri di ordine teologico e non più di ordine linguistico. Allora, quali testi dell'Antico Testamento sono ispirati? Tutti i testi che fanno riferimento profeticamente a Gesù Cristo e che sono testi di tradizione, quindi che noi utilizziamo già nella lettura. Allora, se sono in greco vanno bene? Sì, vanno bene. Perché poi se adottiamo il criterio linguistico, e quindi, non so, escludiamo tipo Tobia dal testo biblico, perché diciamo che Tobia è in greco e non è in ebraico, allora si deve escludere tutto il canone del Nuovo Testamento. Quindi il criterio linguistico non può più essere valido per la fissazione del canone veterotestamentario. Tutti quei testi che vengono utilizzati dalla tradizione cristiana e che fanno riferimento profeticamente a Cristo, quindi il canone dell'Antico Testamento nel cristianesimo è detto anche canone profetico, perché il criterio di fondo è Cristo, è riferimento a Cristo, non il criterio linguistico che è un limite dell'umanità della scrittura. E per il canone del Nuovo Testamento a cosa si fa riferimento? Criterio apostolico. Si prolunga la storia sacra facendola arrivare al periodo di Cristo e degli apostoli e il canone neotestamentario viene fissato entro l'età apostolica, quindi entro la vita delle prime comunità apostoliche, non necessariamente degli apostoli, ma quantomeno degli apostoli e delle loro comunità. Quindi l'apostolo magari è anche già morto, però è viva la comunità che a quell'apostolo fa immediatamente riferimento. Canone veterotestamentario come canone profetico, canone neotestamentario come canone apostolico. Attenzione, profeti e apostoli in realtà convergono in un carisma che è molto prossimo, perché l'apostolicità, cioè l'annuncio del Vangelo, non può essere sciolto dalla profezia e viceversa, cioè c'è sempre un afflato profetico nell'apostolo e viceversa anche i profeti erano degli apostoli, nel senso che erano mandati, quindi c'è questa, in realtà il criterio sarebbe unico, che è quello profetico-apostolico. Però, quando parliamo del canone neotestamentario, noi facciamo riferimento a Cristo al centro, vero Dio e vero uomo, con tutti i limiti dell'umanità, quindi la lingua rientra tra questi limiti e la lingua non viene considerato un criterio specifico come riferimento per la fissazione del canone. Per quanto riguarda il canone neotestamentario, l'apostolicità. Allora, quali sono i testi apocrifi nella tradizione cristiana? Non sono dei testi che coincidono immediatamente né per il canone dell'Antico Testamento né per il canone del Nuovo Testamento con gli apocrifi della tradizione ebraica. E non possono coincidere, perché cambiato il criterio, evidentemente sia gli apocrifi del Nuovo Testamento sia gli apocrifi dell'Antico Testamento nella tradizione cristiana sono diversi. Per esempio, il libro di Tobia o il libro di Giuditta viene considerato testo apocrifo dalla tradizione giudaica, ma viene considerato testo ispirato nella tradizione cristiana del canone lungo, almeno nella fissazione dei primi concili. Perché sono canonici? E perché i padri intravedono in quei testi un richiamo profetico a Gesù Cristo. Un richiamo profetico imprescindibile. Guardate che anche la fissazione del canone risente dei limiti dell'umanità, perché se la Sacra Scrittura ha tutti i limiti dell'umanità, anche la tradizione ha gli stessi limiti dell'umanità. Per cui, per esempio, nelle chiese orientali il canone non è stato mai chiuso. Gli orientali non hanno ancora chiuso il canone. Cioè, è paradossale, ma visto che nessun concilio ha chiuso il canone tra i primi concili, gli orientali non fissano e chiudono il canone. Quindi hanno un canone dell'Antico Testamento che di chiesa in chiesa cambia. La chiesa etiope non ha lo stesso canone delle chiese di Costantinopoli. La chiesa etiope ha una quantità di libri in più rispetto al canone della chiesa di Costantinopoli. La chiesa di Costantinopoli già ha qualche libro in più rispetto a noi per l'Antico Testamento, perché noi abbiamo 46 libri dell'Antico Testamento, loro ne hanno 50, la chiesa di Costantinopoli ha 50 libri. Per cui considera ispirato il terzo libro dei Maccabei, i due libri di Esdra e le Odi di Salomone, che noi invece non consideriamo come testi canonici. Perché? Perché la fissazione del canone dipenderà dalla riflessione dei padri della Chiesa, e i padri occidentali e i padri orientali faranno delle riflessioni diverse su testi diversi, e quindi non possiamo avere un unico canone convergente. Noi come cattolici chiuderemo il canone al Concilio di Trento quando nel confronto con il protestantesimo fisseremo il canone cattolico e chiuderemo di fatti il canone. Questo atto di chiusura del canone con un elenco dei libri sacri non esiste nelle chiese orientali. Per cui, per esempio, no? La Chiesa di Antiochia ha un suo canone, la Chiesa ortodossa di Antiochia ha un suo canone, la Chiesa di Costantinopoli ha un canone leggermente diverso, ma la diversità dei canoni non comporta la divisione tra le due chiese. Pur avendo canoni diversi, si riconoscono entrambe come chiese. Quindi il canone non diventa criterio di separazione tra due chiese. Per noi i protestanti invece lo è stato, cioè è diventato, no, criterio di separazione, la fissazione canonica. In Oriente ogni chiesa ha una sua forma di canone ed è considerato un tratto della tradizione di quella chiesa, la quale, avendo avuto una determinata riflessione teologica, evidentemente ha bisogno di includere altri testi che magari un'altra chiesa non considera canonica. Ciò che univa non era il canone, ma la fede in Gesù Cristo. Allora questo aspetto diventava aspetto unitivo per tutte le chiese. Quindi canone profetico per l'Antico Testamento, canone apostolico per il Nuovo Testamento. Sul Nuovo Testamento, tra le varie confessioni cristiane, non ci sono grossi problemi. Quindi il Nuovo Testamento è più o meno lo stesso nelle diverse confessioni, con qualche piccola differenza, ma non differenze enormi. Quello che creerà più problemi è il canone dell'Antico Testamento. Perché? È perché là c'è il canone degli ebrei, poi c'è la questione linguistica, le questioni locali, tutta la letteratura apocrifa intertestamentaria, vari problemi, soprattutto i libri di Enoch, no, che sono considerati canonici dalle chiese etiopi. Per il Nuovo Testamento più o meno c'è accordo. Cosa sono i testi? Quindi i testi apocrifi dell'Antico Testamento sono considerati quei testi che dalla riflessione dei padri, secondo la riflessione dei padri, non contengono immediatamente dei riferimenti profetici a Gesù Cristo. Chiaramente questa riflessione cambia di chiesa in chiesa e quindi di chiesa in chiesa io troverò dei canoni diversi per l'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento è più o meno lo stesso nelle diverse chiese, perché il criterio è leggermente più chiaro, trattandosi del criterio apostolico. Quindi fissando idealmente un periodo nel quale è morto l'ultimo apostolo, in questo modo è chiaro che il canone del Nuovo Testamento è un po' più uniforme, perché non dipende dall'interpretazione delle singole confessioni in relazione ai riferimenti profetici, ma dipende quasi da una data fissa. Diciamo che grosso modo tutto quanto il canone neotestamentario è stato tradizionalmente fissato entro il primo secolo. Poi sappiamo che non è così da un punto di vista storico, perché dopo comincerà un'altra riflessione, ma nella Chiesa delle origini grosso modo il riferimento è questo. Quindi chi è l'ultimo apostolo? È Giovanni, secondo la tradizione della Chiesa. E l'ultimo testo del Nuovo Testamento è l'Apocalisse di Giovanni, che viene attribuita immediatamente dalle comunità all'Apostolo Giovanni, ovviamente. Tale attribuzione è necessaria perché se non l'avesse scritta Giovanni, il testo non ricadrebbe nel periodo dell'età apostolica, quindi di quelle comunità che fanno immediatamente riferimento a Gesù Cristo. Tenete presente, io non ho detto che il criterio è cristologico, ma apostolico. Perché dico apostolico? È perché Gesù Cristo non ha scritto niente. Quindi non posso dire che la fissazione del canone è cristologica o riferita a Cristo in senso primario. Non posso dire che il canone è gesuano, perché Gesù non ha scritto niente. E tutta la produzione letteraria che riguarda Cristo è apostolica. Quindi a partire dalle lettere di Paolo, che sono i testimoni più antichi, fino ad arrivare poi all'Apocalisse di Giovanni, a qualche altra lettera, eccetera. Quindi questi testi sono tutti di tradizione apostolica. Precisando questo passaggio, intendo dire poi quello che diciamo più avanti, la tradizione apostolica continuerà. Non si intende per tradizione apostolica quella che finisce con l'Apostolo Giovanni, ma su questa linea continuerà dopo la riflessione interpretativa della comunità cristiana. Per cui avremo la tradizione che continua, non la fissazione della tradizione. Perché? Se il criterio è sola scrittura, il ventennio che va dalla morte di Gesù Cristo alla stesura della prima lettera di Paolo non è chiesa, perché non avevano scrittura. Il ventennio che va dalla morte di Gesù Cristo intorno al 30, alla prima lettera di Paolo intorno al 50, non è chiesa. Che cosa c'è lì? La tradizione orale degli apostoli, che diventa un vincolo fondamentale, che comincia dopo la morte di Cristo, continua nella scrittura e prosegue anche dopo la scrittura. Stessa tradizione apostolica. Se diamo per presupposto che non è Cristo stesso ad aver scritto, ma è la testimonianza degli apostoli. C'è un'espressione che usa molto bella il Nazianzo: il Nuovo Testamento è lo sposo visto con gli occhi della sposa. Cioè che è la Chiesa che parla del Cristo. Quindi il Nuovo Testamento non è Cristo stesso che scrive di sé, ma la Chiesa che di Cristo è la sposa scrive dello sposo. E con tutti i limiti che questo comporta, per cui non avete un Vangelo ma avete quattro Vangeli, quindi è chiaro che i punti di vista cambiano, il Vangelo è quadriforme, perché il criterio non è l'unità, l'uniformità, il criterio è l'unità, e l'unità è data dalla fede in Gesù Cristo. Non chiese uniformi, Chiesa difforme, questo è un problema che noi abbiamo anche all'interno del cattolicesimo e che abbiamo anche proprio nelle nostre chiese locali. L'idea è che unità corrisponda ad uniformità, non funziona esattamente così. Cioè c'è un criterio di difformità e di diversità che è legato proprio alla dimensione dei limiti del Cristo che diventano per noi limiti salvifici. Quindi unità, la Chiesa antica è unita, non è uniforme. Per cui voi avete tradizioni diverse, canoni diversi, visioni anche diverse, nell'unica fede in Gesù Cristo che unisce tutte le comunità cristiane delle origini. Allora, gli apocrifi del Nuovo Testamento quindi quali sono? Tutti i testi che non rientrano nella tradizione apostolica. Quindi quali testi? Ebbè, tutti quei testi che non sono stati scritti entro l'arco delle comunità apostoliche e della vita degli apostoli. Quindi il criterio di riferimento è il criterio immediato del nesso diretto con Cristo mediante l'Apostolo. Però fate attenzione, un testo del Nuovo Testamento può essere apocrifo, cioè un testo, scusatemi, può essere apocrifo, ma ciò non significa che sia eretico o che non sia di tradizione. Sono due differenze enormi. Perché? È apocrifo dal punto di vista storico, perché non rientra nella successione, nella linea immediata del nesso apostolico con Cristo. Quindi per quanto riguarda la storicità, un testo viene messo subito in discussione. Non c'è nessun testimone diretto che abbia raccontato i fatti contenuti in quel testo, quindi quel testo da un punto di vista storico non è affidabile. Il criterio dell'apostolicità è legato alla autopticità, cioè che loro hanno visto con i loro occhi e ci deve essere almeno un nesso tra qualcuno che ha visto e quello che racconta. Questo è il criterio apostolico. Non è che tutto quello che è raccontato è stato visto, nemmeno questo era il criterio, non era questo il criterio. Il criterio era che ci fosse almeno un nesso, anche di seconda generazione, ma che assicurasse un collegamento diretto con Cristo mediante un apostolo. Quindi sempre un collegamento mediato. Nessuno si è mai sognato di fissare come criterio l'idea che fosse stato Cristo stesso a dettare qualcosa. Questo non è mai esistito nella Chiesa, non esisterà mai, mi auguro che non esista mai, perché poi diventa, chiaramente se si vuole utilizzare questo principio, questo criterio, quell'eventuale testo diventerebbe l'unico riferimento per tutta la dottrina cristiana, perché se l'ha dettato Cristo poi cadiamo nel criterio, nel canone ebraico, no, dell'ispirazione. Vedete, la bellezza della Chiesa è che non ha mai escluso la varietà e la necessità dell'apporto umano nella rivelazione. E che l'uomo non era semplicemente strumento passivo. Allora, che l'uomo non è mai stato considerato strumento passivo della rivelazione. Per cui Dio detta, l'uomo scrive. Non funziona così. L'uomo mette anche il suo genio nella rivelazione. Questa è la più grande bellezza, visto che il Verbo si è fatto carne. Evidentemente l'umanità non può essere utilizzata come criterio puramente strumentale. Allora, quindi fate attenzione, un testo apocrifo non è, può essere, è apocrifo riguardo al contenuto storico, perché non c'è un nesso apostolico che mi permetta di stabilire una testimonianza oculare almeno di alcuni eventi che il Vangelo narra. Però non è detto che il suo contenuto debba essere poi necessariamente apocrifo, cioè che il contenuto debba essere eretico rispetto a quella che è la tradizione apostolica. Perché se la tradizione continua, e tale tradizione continua non solo poi nella letteratura dei padri, ma anche in quei testi apocrifi che cercano di allargare il testo biblico, perché fanno riferimento al testo biblico, lo allargano in termini di riflessione, secondo un modello tipico dell'ebraismo, ma che noi non apprezziamo e non condividiamo. Gli ebrei commentavano il testo non facendo... Allora, tipo, c'è il testo qua e io accanto scrivo un commento al testo originale. Questo tipo di commentario è di tradizione occidentale e passa attraverso tutta la scienza filologica dell'Occidente. Gli ebrei, quando dovevano commentare un testo, ci scrivevano una storia su quel testo. Quindi si parte dal testo biblico e poi scrivo tutta una narrazione intorno a quel testo, cambiando parole, cambiando personaggi, tenendo quel testo solo come riferimento, ma poi ci scrivo intorno tutta una narrazione. Il Midrash, questo si chiama Midrash, consisteva proprio in un racconto che commenta un altro racconto, secondo un sistema ipertestuale, per cui il testo non è concepito come una realtà statica, ma come una realtà che può essere cambiata ed integrata, che per noi è inconcepibile perché noi dobbiamo avere il testo. E dobbiamo avere pure il testo, se è possibile, quello più originale. Quindi ci deve essere, che non è una fissazione degli orientali, Allora, il testo deve essere quello originale, quindi devo avere il testo greco secondo Nestlé Aland, come se Nestlé Aland poi avessero il testo originale della scrittura. Questa diventa una forma di una forma maniacale, no, rispetto al testo, che diventa una malattia vera e propria. Allora, questo stile dell'ebraismo passerà anche nella tradizione cristiana, la quale comunque conserva dell'ebraismo alcuni tratti, per cui per esempio gli apocrifi del Nuovo Testamento sono intesi come dei midrashim del Nuovo Testamento, cioè come dei racconti rielaborati dei contenuti del Nuovo Testamento, allargati abbondantemente con altre storie ed altre vicende. Questo allargamento del testo per noi è un aspetto importante, perché? Perché sebbene storicamente questi testi non possano essere contenuti considerati affidabili, eccetera, perché non abbiamo nessun collegamento autoptico, tuttavia questi testi ci dicono della fede di quelle comunità che tali testi scrivono. Cioè, una comunità del secondo secolo prende il Nuovo Testamento, perché io lo vedo dal testo apocrifo che questi già stanno leggendo il Vangelo di Luca, quindi ce l'hanno in mano, per esempio, il Vangelo di Luca, perché lo citano. Se lo citano, evidentemente lo hanno letto. Allora, c'hanno in mano il Vangelo di Luca e a partire dal Vangelo di Luca riscrivono un racconto che integra il Vangelo di Luca con altri fatti che hanno proprio il sapore di racconti più che di fatti storici. Quindi non c'è neanche il tentativo della truffa, perché il sapore, diciamo, romanzesco lo si percepisce immediatamente. Perciò vi ho mandato il protovangelo di Giacomo. Allora, il sapore romanzesco si percepisce immediatamente, immediatamente. Perché si percepisce? Perché se voi vi andate a prendere bene, andate a guardare il protovangelo di Giacomo che vi è stato mandato con le note, il protovangelo di Giacomo ha continui rimandi al Vangelo di Luca, perché lo cita proprio e poi dopo allarga. Quindi non c'è il tentativo di truffa, per cui io prendo le parole di Luca e le cambio e poi dopo ci riscrivo un altro racconto. No, Luca viene citato. Quindi evidentemente quel Vangelo ha Luca come riferimento testuale e non lo vuole nascondere, non lo vuole occultare. La questione qual è? È che con quei racconti quel Vangelo cerca di integrare, facendo comprendere quale sia la fede di quella comunità credente del secondo secolo dopo Cristo. Vedete, il protovangelo di Giacomo perché vi è stato mandato? Perché è l'unico testo apocrifo per il quale abbiamo una datazione più certa, visto che è stato ritrovato questo papiro di Bodmer V, il quale ci permette di datare questo testo entro il secondo secolo dopo Cristo. Perché questa datazione è importante? È perché ci sono alcuni testi del Nuovo Testamento che sono molto, molto, molto prossimi, quasi a livello di accavallamento con questo testo che è il protovangelo di Giacomo, quindi quasi a ridosso della stesura di questo Vangelo, e quindi ci dice che la fede che si trova all'interno della comunità del protovangelo è una fede molto prossima a quelle delle comunità apostoliche. Io non posso trascurare la letteratura apocrifa perché non mi dà nessun contenuto storico. Allora, il contenuto storico, io non cerco di ricostruire la vita di Cristo a partire dagli apocrifi, questo è certo. Perché il tratto romanzesco è più che chiaro. La questione però è che io non posso trascurare quale sia la fede di una comunità cristiana del secondo secolo dopo Cristo. Perché apocrifo non significa cattivo o brutto. Significa che storicamente non è affidabile, ma da un punto di vista invece dottrinale, per capire l'evoluzione del dogma di una comunità, ebbè, quello lo devo tenere in considerazione. In una ricostruzione storica del dogma io non posso escludere, perché se parto dal Vangelo, se parto dal Nuovo Testamento e devo arrivare al Concilio di Nicea nel 325, non posso escludere tutto quello che ci sta in mezzo tra il Vangelo e Nicea come se fosse altra roba. Il protovangelo di Giacomo è stato ritrovato, i frammenti del protovangelo sono stati ritrovati in numerosissime comunità cristiane del bacino del Mediterraneo. Il testo non è mai stato letto durante la liturgia, ma è stato letto molto all'interno delle comunità e si è diffuso ampiamente, cosa diversa da altri testi apocrifi. Per esempio, gli apocrifi di matrice gnostica, tipo il Vangelo di Filippo, sono stati ritrovati in un'unica sede. il protovangelo di Giacomo si è diffuso in tutte le chiese, in quasi tutte le chiese del bacino del Mediterraneo, con testimonianze importanti, traduzioni e soprattutto la testimonianza di Origene, che è uno scrittore ecclesiastico che vive a cavallo tra II e III secolo d.C., il quale dice che il protovangelo è molto letto nelle comunità cristiane. Il testo poi fu occultato in parte e ritrovato successivamente. Perché il protovangelo è un testo significativo? In entrambe le due chiese di tradizione, il protovangelo rivela l'esistenza, già nel II secolo d.C., di alcune festività referenziali per tutte e due le chiese tradizionali, cioè per le chiese d'Oriente e le chiese d'Occidente. E festività del tipo, non so, la presentazione di Maria al Tempio, la Natività di Maria, i nomi dei genitori della Vergine, Gioacchino ed Anna. Allora, queste tradizioni sono del II secolo d.C., in immediata età subapostolica. Tenendo per presupposto che io do affidabilità alla tradizione orale fino a Cristo, se devo dare credibilità alla tradizione orale, allora le due chiese di tradizione hanno scelto di affidarsi alla tradizione orale anche dopo la stesura del Nuovo Testamento. Perché se il Nuovo Testamento resta, se il canone apostolico resta come riferimento storico, ciò non significa che non debba essere, che debba essere esclusa tutta la riflessione teologica successiva, che su quel testo si basa. Quindi, ripeto, se un testo contraddice il contenuto del Nuovo Testamento, allora quel testo viene considerato come eretico. Ma se quel testo prende il contenuto del Nuovo Testamento e lo commenta, allora quel testo non viene considerato eretico, ma viene considerato come testo di tradizione. Allora, per esempio, il Protovangelo di Giacomo chiarisce la questione dei fratelli. Qualcuno la potrebbe considerare una mistificazione. E vabbè, ma quello è il, a quel punto, se è mistificazione tutta la tradizione orale, deve essere mistificata anche, può essere mistificato anche il Nuovo Testamento. Cioè, se la mistificazione diventa il criterio dell'oralità, per cui l'oralità è mistificata perché orale non è relativa al testo biblico, allora può essere mistificato tutto. Perché anche il testo biblico fa riferimento ad una tradizione orale che il testo biblico precede. Dice, c'è la credibilità degli apostoli. Benissimo, allora se la tradizione apostolica è affidabile, non è che può essere affidabile Giovanni apostolo e poi i discepoli di Giovanni diventano dei criminali assassini, millantatori e falsificatori del vero Vangelo di Gesù Cristo. Cioè diventa un criterio che non integra ma esclude. E questo diventa problematico. Allora non c'è la questione della storicità, ma la questione della riflessione teologica sì. Perché la riflessione teologica della Chiesa evolve con il tempo. Io non posso parlare della staticità della riflessione teologica. Allora il testo è stato fissato, ma poi io non posso tarpare le ali dell'interpretazione del testo. Perché poi ogni interpretazione ha diritto ad essere considerata con una certa dignità. Poi sarà di volta in volta il cristiano a scegliere nel corso della vita della Chiesa a quale interpretazione liberamente aderire. Ma anche l'interpretazione ha una sua dignità. Non posso dire che tutta l'interpretazione è malata, anche perché nessuno mi può dare un testo senza darmene anche l'interpretazione, perché altrimenti quel testo non ha senso. Se io vi consegno il testo del Nuovo Testamento in greco e poi ve lo traduco, già vi sto consegnando la mia interpretazione. E questo è inevitabile. E per cui il criterio della letteralità diventa maniacale. Dice, io ti prendo il testo e ti do la mia traduzione greca del Nuovo Testamento. E già mi hai consegnato un'interpretazione. E seppure mi consegnassi il testo greco, mi stai sempre consegnando un'interpretazione, perché quel testo greco è il frutto di un amanuense nello specifico, oppure di Nestlé Aland, che sarebbero questi due critici che hanno fatto l'edizione critica del Nuovo Testamento, che viene utilizzata comunemente come se fosse veramente la Bibbia poi, no? Cioè, quella è veramente la Bibbia. Non come se fosse la Bibbia, ma lo diventa veramente. Per cui io non vado a studiare poi dopo le varianti possibili in altre tradizioni, perché se è stata scelta una variante, quella variante è la variante giusta. Allora la tradizione interpretativa della Chiesa diventa tutta tutta quanta sostanzialmente nociva, cattiva, con un approccio del tutto pregiudizievo. Allora, il protovangelo di Giacomo è l'interpretazione che una comunità fa del Vangelo di Luca, soprattutto dei racconti della Natività, ovviamente, come avete avuto modo magari di verificare. Una comunità interpreta i racconti della Natività di Luca secondo questa linea, per cui c'è il racconto midrascico della levatrice che va a mettere la mano per verificare se Maria sia vergine, e la mano le si paralizza. Poi da adulta quella mano le sarà guarita di sabato da Gesù Cristo. Facendo un nesso fantasioso. Perché? Perché dico fantasioso? Perché è chiaro che l'autore, se mi cita Luca prima e poi me lo cita dopo, non mi sta dicendo che sta riscrivendo un altro Vangelo. Altrimenti sarebbe stupido citare il Vangelo di Luca e poi integrare nel mezzo. L'autore sta citando Luca, ma mi sta dicendo che cosa? Mi sta rivelando un mistero relativo alla salvezza riletta da quella comunità. Non alla storicità, ma al mistero della salvezza. La riflessione teologica non può essere riflessione storica e basta. Altrimenti il Vangelo di Gesù Cristo, se non fosse reinterpretato contestualmente nel nostro contesto, e dovessimo soltanto leggerlo nel suo contesto, senza possibili ricadute, per cui io dico, ma io sto vivendo il mistero della morte e risurrezione nella mia vita perché sono morto in una determinata circostanza e sono risorto. Apocrifo. È apocrifo. Quando mai? Che ci azzecca la vita tua con la vita di Gesù Cristo? Se la riflessione teologica diventa riflessione storica e basta, allora l'attualizzazione dei testi è impossibile. Perché io mi devo attenere a quel criterio e non uscirne fuori. O uscirne fuori quando dico io secondo alcuni criteri, ma là poi si rientra in un'altra forma di maniacalità. Allora, perché noi teniamo in considerazione la tradizione dei padri e la tradizione della Chiesa? È perché è riflessione teologica attualizzata del Nuovo Testamento, della parola di Dio nei loro contesti, e a noi questa evoluzione interessa. Poi che io scelga di seguirla o meno, questo è un altro discorso, perché nulla prescinde poi dalla libera adesione per coscienza dell'uomo alla fede, come ha detto pure il Papa chiaramente. La coscienza non viene surclassata dalla dimensione della tradizione della Chiesa, però quantomeno le tradizioni interpretative devono essere prese tutte in considerazione, perché altrimenti non è più un approccio integrale ma pregiudiziale, e ciò che è pregiudizio non tiene conto del testo. Perché il testo, tutti i testi meritano una considerazione. Per cui, per esempio, il protovangelo di Giacomo nelle tradizioni cattoliche ed ortodosse è stato considerato come un'interpretazione fedele del testo di Luca a partire dalla dimensione teologica, non dalla dimensione storica. Per cui perché l'evento di Maria che viene presentata al Tempio? E perché questo è collegato alla riflessione sull'incarnazione. Il Tempio di Gerusalemme non ha più valore, il nuovo Tempio è Maria, nel cui grembo si incarna Cristo e quindi diventa presenza. E quindi il passaggio della presentazione di Maria al Tempio non è un passaggio storico, perché vi ripeto, andatevi a leggere, vedete come vi citano bene Luca. Tra le altre cose, Moraldi ha fatto pure una bella cosa interessante, perché vi mette le citazioni del Nuovo Testamento in corsivo, se non sbaglio, quindi in modo tale che uno le possa individuare. Almeno nella nuova edizione, non so in quella che vi ho mandato. Però sotto c'è il riferimento in nota, quindi non ci sono problemi sulle riferimenti. Quindi lo trovate bene il riferimento. Non è la riflessione storica, è la riflessione teologica. La perpetua verginità di Maria viene resa come un passaggio fondamentale. Allora, partendo dal presupposto che già Marco 15:40 chiarisce che quella Maria, madre, quei fratelli di Gesù al capitolo 6 di Marco sono figli di un'altra Maria e non della madre di Gesù. È l'interpretazione intrabiblica. Però, e poi Gesù viene affidato, la madre viene affidata ad un discepolo ai piedi della croce, questo contraddice la prassi giudaica, per cui se Maria avesse avuto dei figli naturali non poteva, ma doveva essere affidata ai suoi figli naturali. Quindi questi sono passaggi significativi sulla questione del fatto che la Vergine non avesse altri figli. Ma poi là il Vangelo dice, Cristo nuovo, il protovangelo di Giacomo, Cristo nuovo Adamo è un criterio di interpretazione paolino, perché è Paolo che introduce questo criterio interpretativo. Gesù è il nuovo Adamo. Sulla linea di questa, su questa scia interpretativa, Maria diventa nuova Eva. A partire da quale riflessione? Da Maria ai piedi della croce. Allora, nella scena giovannea, l'interpretazione prende questa scia, utilizzando un criterio che è già intrabiblico, perché anche la scrittura prende delle figure e le associa ad altre figure. Non è una cosa nuova, non è un criterio ermeneutico che nella Bibbia non ci sia. Perché, perdonatemi, se il criterio è puramente storico, l'associazione tra Cristo ed Adamo non deve essere fatta. Gesù è Gesù e Adamo è Adamo. E l'associazione poi della lettera agli ebrei, dove prende una serie di personaggi, è un sopruso vero e proprio alla Sacra Scrittura. Cioè una violenza, perché è sommo sacerdote, questo e quell'altro. No. Se non è possibile fare associazione tra un personaggio e un altro e utilizzare queste associazioni come criterio interpretativo, allora non è possibile nella Bibbia e non è possibile neanche nella tradizione. Ma visto che la Bibbia interpreta sempre così, facendo delle associazioni tipologiche tra Cristo, Nuovo Testamento, e diverse figure veterotestamentarie, allora la tradizione dei padri e la tradizione apostolica continua con questo criterio, continuando le associazioni tra i personaggi del Nuovo Testamento e personaggi dell'Antico Testamento. Viene adottato il criterio, lo stesso criterio ermeneutico, cioè lo stesso criterio di interpretazione. Paolo, Gesù, nuovo Adamo, tradizione apostolica, immediatamente Maria, nuova Eva. Allora, Eva è senza peccato originale, Maria è senza peccato originale. Eva genera per la morte, Maria genera per la vita. Eva viene cacciata dal giardino, Maria rientra nel giardino, l'assunzione. Si segue esattamente a ritroso il percorso della madre Eva. E i padri, e poi non solo i Vangeli apocrifi, alcuni tra i Vangeli apocrifi, ma poi i padri della Chiesa, seguiranno un criterio ermeneutico biblico, cioè l'associazione tipologica tra personaggi dell'Antico Testamento e personaggi del Nuovo Testamento. E non è solo per Cristo questa associazione, perché poi è chiaro che nelle immagini giovannee poi non c'è più solo associazione tra Cristo. Allora c'è l'albero, c'è Cristo che parla ad una donna dall'albero. E la donna ai piedi di quest'albero riceve un messaggio. Associazione veterotestamentaria. Un serpente, un altro personaggio da un albero, parla ad una donna che sta ai piedi dell'albero. L'immagine giovannea viene ricostruita tout court proprio come immagine veterotestamentaria, ricalcando gli stessi elementi. Se la Bibbia utilizza questo criterio per associare l'Antico Testamento al Nuovo Testamento, perché i padri non possono appropriarsi di questo? Questa è l'idea poi dell'ermeneutica patristica e poi dell'ermeneutica che si trova anche in alcuni apocrifi. Perché non ci si può appropriare di quel criterio per continuare questa linea associativa da un punto di vista interpretativo, non aggiungendo ma integrando? Allora, qui si pone l'altro problema. Quei testi apocrifi eretici, i testi apocrifi che vengono poi considerati eretici, non usano questo criterio. Quindi che cosa significa? Che gli apocrifi eretici non citano i canonici del Nuovo Testamento. Non li citano. Ma hanno il presupposto della riscrittura. Non usano criteri associativi tra figure neotestamentarie e figure veterotestamentarie, ma inventano nuovi criteri, per cui gli gnostici avranno dei loro criteri, non c'entra proprio più la Bibbia. Gesù è il principio del bene, la Maddalena è il principio del male, perché la femminilità è considerata negativa, visto che le donne fanno i figli, quindi generano la materia, quindi le donne sono cattive. Allora, Cristo è buono, Maria Maddalena è cattiva, si uniscono insieme e danno origine ad un nuovo mondo con Sofia, che sarebbe la figlia di Cristo e di Maria Maddalena, che è la sapienza. Ovviamente queste scene non hanno più nessun tipo di nesso con la scrittura, ma i Vangeli apocrifi della tradizione gnostica non citano la tradizione biblica, assolutamente. Quindi voi avete il testo, quello che vi ho mandato, è tratto da Moraldi, poi potete prendere tutto quanto il testo degli apocrifi del Nuovo Testamento e verificare voi esattamente qual è il criterio. Ci sono apocrifi di tradizione che citano il testo canonico e procedono secondo una linea interpretativa associativa, tipologica. Quindi non si distaccano dal testo biblico, ma seguono questo criterio. Poi ci sono gli apocrifi che non sono di tradizione e che partono dal presupposto di una riscrittura del testo, senza nessun riferimento, o se c'è un riferimento, quel riferimento non viene integrato ma viene capovolto. Quindi si prende magari un riferimento del Nuovo Testamento per contraddirlo e praticamente a volte capovolgerlo del tutto. E abbiamo finito, adesso avete 5 minuti di pausa e poi facciamo le domande, va bene?